villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Il Naviglio Grande. Capita, e soprattutto, verificata l'importanza economica del trasporto via acqua, si pensa ad altri collegamenti. Lasciato il Naviglio Grande, ormai adulto, i suoi brillanti compiti e lodevoli risultati, si tenta, ma però è solo un tentativo, un collegamento con il Lario. Giuseppe Meda, illustre architetto, il cui intervento del 1585 dopo l'alluvione al Ticino fu provvidenziale, esegue due conche sul canale che fiancheggia l'Adda per superare le rapide di Paderno. Vengono così a facilitarsi le condizioni per un certo tipo di navigazione tra Milano e Lecco, e siamo agli inizi del 1600. E qui dobbiamo scomodare il grande Leonardo, del quale per assoluto rispetto lasciamo agli storici illustri il compito di descrivere dettagliatamente il gigantesco progetto che porta la sua firma. Anche il Naviglio Pavese comincia a svegliarsi. Aveva già aperto un occhiolino nel 1395, quando l'ingegnere ducale Bertola da Novate aveva iniziato i lavori. Richiuso, venne riaperto nel 1470 dietro trombettamento di Galeazzo Maria Sforza e nel 1597 a opera del Meda. Sembra proprio che i tormentati tentativi fossero destinati a fallire, attribuendo ai progetti errori di calcolo, via dicendo. E l'umore popolare, insostituibile nelle sue sentenze, chiamò, e si chiama tuttora questa impresa, tipica per la lentezza dei lavori ripresi e sospesi, la conca fallata. Il conte di Fuentes incarica Francesco Romussi e Alessandro Bisnati di continuare l'opera. È necessario l'ampliamento della darsena, che era un piccolo laghetto. Nel 1608 si termina la prima parte dei lavori, atta anche a incontrare il Lambretto meridionale. E per tale importante avvenimento, sul ponte Scudellino viene eretto un trofeo, mirabile lavoro di Giacomo Danovi. Non cercatelo su quel ponte, che per milanesi è sempre quello del trofeo percorso dal tram della circonvallazione interna, e ci troverete nei pressi una rivendita di fiori. I 33 chilometri con le relative 12 conche, per superare la differenza di livello, vengono ultimati nel periodo napoleonico fra il 1807 e il 1819. In quell'anno, scena madre. Il principe Ranieri, con una barca speciale, risale il Naviglio Pavese, raggiungerà Pavia in forma ufficiale, ove sarà trionfalmente accolto. Nello stesso anno, ma con fine meno lieta, c'è un'altra festosa partenza. Su un battello a ruote, battezzato Eridano, quattro signori illustri, Luigi Porro Lambertenghi, Federico Confalonieri, Silvio Perdico e Vincenzo Monti, un viaggio storico dalla darsena all'Adriatico. E Venezia li aspetta, ma al loro ritorno ad attenderli ci saranno gli austriaci. Solo il Monti resterà libero, gli altri tre verranno incarcerati. Nel frattempo la scienza continua il suo cammino e ci porterà all'epoca dei vapori. Il Naviglio Grande non ha le caratteristiche per poter sfruttare tale nuova e importante invenzione. È stato costruito a misura d'uomo e i motori produrrebbero dei danni incalcolabili. Si deve continuare con il traino animale per riportare i barconi scarichi controcorrente alle cave, dove verranno ricaricati. Questa operazione, favorita dalla costruzione di un'apposita strada alzaia, nei primi tempi veniva eseguita da uomini, poi dai buoi, dai cavalli, ultimamente da un trattore, e poi più niente, poiché da molti anni la navigazione, più che rallentarsi, incominciò a fermarsi. Siamo nel 1965. I primi a cessare sono i cormani, cioè quei barconi a strisce. Era stato il papà Giuseppe a iniziare l'attività di quel castelletto di Cugionio di Bernate. Più tardi diventerà anche impresario, ne fanno fede alcune case ristrutturate o costruite in San Gottardo e dintorni. Sarà bene soffermarci un attimo sulla serietà e sull'onestà di tutte le imprese scavatrici e trasportatrici. I Sabbiunei, così venivano chiamati concessionari, ritiravano il materiale sbarcato, il quale, ben valutato, doveva essere distribuito e impiegato a secondo delle necessità delle costruzioni. Non erano ammessi sotterfugi compiacenti o costrizioni legalizzate. Per quel palazzo ci voleva quel tipo di sabbia e non si discuteva nemmeno. E a testimoniare ciò basterebbe dare un'occhiata alla robusta sede della Banca d'Italia, tanto citata per esempio. Ai cormani seguiranno, e ci scusiamo se non osserviamo l'ordine, i Naggi, i Baggini, i Gualdoni, i Mec e i Fontana. L'estremo saluto, con l'ultimo viaggio, sarà dato dai tre barconi della Riva, successo ai Palma. E si era nel marzo del 1979. Scesero il dì prima della grande asciutta, dopo aver scaricato i sabbioni, che erano, così erano appunto chiamate dal popolo, le montagnole di materiale ammassate sulla sponda del laghetto, e ripartirono per Cugionio. Inevitabile fine di un periodo carico di fatiche e denso di poesia. Agli inizi del 1900 si stabilirà l'esatta denominazione del canale, così articolata: da Tornavento a Turbigo, canale industriale, e da Turbigo a Milano, Naviglio Grande, propriamente detto. E qui cala la tela. E tra poco l'ultimo atto. Il palcoscenico e le quinte saranno i due brevi tratti di strada che dal ponte di Via Valenza portano al laghetto. Sulla sponda a sinistra, l'alzaia, Naviglio Grande, con le sue case un po' basse e un po' alte, contrassegnate con numeri pari. Sulla sponda a destra, la ripa di Porta Ticinese, le sue case contrassegnate con i numeri dispari, e sono quasi tutte alte, quattro piani di una volta. L'omino con il catramino se ne va. Lo ringraziamo per le date che ci ha suggerite. Ma saranno tutte giuste. Speriamo. E se qualcuno non è del tutto esatta, non me ne vogliate per questo. Quante volte con l'andar dei secoli salta fuori che il celebrato anno domini vatta la pesca deve essere corretto con vatta la pesca meno 2, meno 4, meno 8, oppure più 3, più 6, più 9. I nostri illustri personaggi, ai quali gli storici spesse volte attribuiscono meriti mai avuti, oppure addossano colpe mai commesse, e se ne tornano nelle piazze dove hanno loro eretto monumenti percorrendo strade a loro intestate o dedicate. Tutti però, potenti e sudditi, escono dalla comune. www.redigio.it e la storia continua.